proprio due parole brevissime. Tu restituisci a Giuseppe Pinelli, sappiamo, credo non ci sia bisogno di dire ulteriormente chi era, ma nel corso poi della chiacchierata lo faremo, che muore appunto cadendo oppure spinto dalla finestra della questura di Milano 3 giorni dopo la strage di Piazza Fontana. In questo libro gli restituiamo la sua, diciamo, anche la sua storia di operaio, di compagno, di anarchico, che comunque ha un'attività politica di cui forse negli anni si è parlato poco, concentrandosi appunto sulla sua morte.
Sì, è vero. Di Giuseppe Pinelli, e su Giuseppe Pinelli si è scritto moltissimo, a cominciare dal libro della Camilla Cederna del 1971, che ha fatto una bellissima biografia. Tenete conto che su Pinelli, su Piazza Fontana, in questi 50 anni sono stati stampati la bellezza di 200 libri, più una ventina di libri in questi ultimi 2-3 mesi, per cui si è analizzato un po' tutto, no? Su Giuseppe Pinelli, sulla sua vita, eccetera. Con cenni anche a fatto di una attività come anarcosindacalista, ecco. Però questo aspetto qui è sempre rimasto un attimino in ombra. Noi abbiamo voluto invece far conoscere più profondamente il pensiero di Giuseppe Pinelli in merito alla lotta nelle fabbriche, nella società, che nel 1968-69 era vivo di interesse, andando a raccogliere una serie di testimonianze, ecco, da parte di anziani compagni che hanno lavorato con lui nella nascita dell'Unione Sindacale Italiana qui a Milano nel 1969. Quindi abbiamo affrontato e abbiamo fatto emergere un profilo interessante e importante di Giuseppe Pinelli e le lotte quotidiane di quel periodo lì, ecco. La lotta quotidiana, cioè, in quel periodo sappiamo benissimo, no? 68-69, il 68 l'anno degli studenti, il 69 l'anno degli operai, dei lavoratori in rivolta, la nascita dei comitati unitari di base, la nascita dei comitati di lotta, non soltanto nelle fabbriche, ma anche nei quartieri. Ecco, in questo mondo innovativo, perché scavalcava un po' gli steccati sindacali, no? Quelle lotte di quel periodo lì, ecco, Giuseppe Pinelli ha voluto, come dire, organizzare una sezione dell'USI, dell'Unione Sindacale Italiana, la storica USI del sindacalismo di azione diretta o sindacalismo rivoluzionario, che era molto attiva prima dell'avvento del fascismo e distrutto poi nel 25 con l'avvento del fascismo. E abbiamo raccolto non solo le testimonianze, ma una documentazione importante fatta da documenti e soprattutto volantini pubblicati a migliaia di copie, che sono stati distribuiti in quel periodo lì, tra il marzo 1969 e il novembre dello stesso anno. Quindi un lavoro di ricerca abbastanza importante, proprio per far emergere dove erano presenti compagni anarcosindacalisti a Milano, ma non solo, ecco, le fabbriche, che tipo di lotte venivano portate avanti, che cosa rappresentavano i CUB, i comitati grandi di base, che erano le nuove esperienze, come l'Unione Sindacale si poneva nei confronti di questo nuovo movimento operaio che emergeva.
Senti, tra l'altro io ho avuto qualche stralcio proprio del libro, non ce l'ho con me, mi sembra interessante anche un volantino, per esempio, in cui si parla, l'USI si definisce nient'altro che uno strumento delle organizzazioni operaie di base, assemblee, comitati, eccetera, per aiutarne il collegamento diretto senza intermediari burocratici. Quindi, diciamo, qualcosa che possiamo definire col linguaggio di oggi auto-organizzazione.
Esattamente. Questo è un volantino scritto da Giuseppe Pinelli nel marzo del 1969, nel momento in cui i comitati unitari di base della Pirelli, della Borletti, dell'ATM, dei ferrotramvieri, no, si stavano organizzando e facevano le loro riunioni nella sede dell'Unione Sindacale Italiana posta via Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, che era staccata, non è da confondere Ponte della Ghisolfa come gruppo politico e l'Unione Sindacale Italiana, anche se molti del Ponte della Ghisolfa facevano parte dell'Unione Sindacale Italiana. Su questo volantino Pinedi ha voluto, come dire, ricordare due fatti importanti. Primo, far conoscere un'esperienza storica dell'USI che fino a quel momento, ma ancora fino alla metà degli anni 70, era una storia dimenticata dagli storici soprattutto, va bene? Pinelli ha voluto ricordare e ha voluto ricordare soprattutto il fine ultimo, che è quella dell'auto-organizzazione dei lavoratori, dell'autogestione dei lavoratori, e lo scopo dell'Unione Sindacale del Sindacalismo di Azione Diretta era quello di far comprendere agli operai, ai lavoratori, la necessità di imparare la produzione, il ciclo della produzione, in modo tale da riuscire, nel momento in cui c'erano le possibilità, da riuscire a gestire direttamente le fabbriche, un po' come è accaduto nelle occupazioni delle fabbriche del 1919-20, per capirci. Ecco, gestire direttamente la produzione, autogestire e cambiare la società soprattutto, per eliminare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo attraverso l'autogestione.
Senti, un paio di ultime cose. Quindi lui comunque interveniva, penso, sia sul posto di lavoro che a livello territoriale, immagino, sì, quindi sì, nel quartiere. Lui era di San Siro, come si scrive nel sottotitolo?
Abitava nel quartiere San Siro, però era nato nel quartiere popolare di Porta Ticinese.
Ah beh, ecco. Storico. Sì. Senti, un'altra cosa, diciamo anche negli incontri, ecco, prima parlavamo con Daniele Barbieri, si è parlato del, non oggi, ma insomma una iniziativa che ha fatto proprio qui a Roma, del perché proprio viene arrestato Giuseppe Pinelli. Perché proprio lui? Tu ti sei fatto un'idea? Hai potuto ricostruire in qualche modo?
Ma guarda, allora di Giuseppe Pinelli bisogna ricordare tre momenti importanti degli ultimi anni della sua vita. Allora, quello di cui abbiamo parlato prima, la nascita dell'Unione Sindacale Italiana, è il secondo momento importante. Ce n'è un altro in precedenza, prima del 68, va bene, nell'ambito della contestazione globale della Beat Generation. Giuseppe Pinelli è stato quel, diciamo, maturo ragazzo che aveva 40 anni più o meno, che era riuscito ad avere un collegamento con i giovani contestatori. Non è un caso che lui organizzava nella sede anarchica Sacco e Vanzetti qui a Milano, che era nata prima del Ponte della Ghisolfa. Lui ha organizzato delle iniziative antimilitariste. Va bene. La prima iniziativa fatta è stata l'obiezione di coscienza di due ragazzi, un cattolico di Brescia e un anarchico di Roma, io della Savia si chiama. Ecco, quel momento lì era un momento importantissimo, perché ad esempio in questo circolo anarchico viene circostilato il primo numero, grazie a Giuseppe Pinelli, di una rivista che si chiamava Mondo Beat, ecco, uno strumento che ha fatto un po' clamore, sono usciti 7 numeri.
Sì, me lo ricordo bene, sì.
Ecco, molti sono stati sequestrati e via discorrendo. Ecco, questa attività antimilitarista, questa attività di organizzare, per esempio, con il vecchio Partito Radicale, la prima marcia antimilitarista Milano-Vicenza nel 1967, ecco, le contestazioni antimilitariste che succedevano in quel periodo lì, ecco, l'hanno un po' messo nell'occhio del ciclone da parte della questura, va bene? Perché insomma, per la sua attività. Questo, diciamo, è un momento, a mio avviso, importantissimo per capire quello che è successo anche dopo. Il secondo ambito è quello dell'intervento sindacale nelle fabbriche. Sappiamo benissimo che quando si tocca la produzione, ecco, dà molto molto più fastidio, no, ai padroni. Questo bisogna sempre ricordarlo. Poi c'è una terza fase di Giuseppe Pinelli, che è quella, diciamo, l'ultima, gli ultimi 4 mesi. Giuseppe Pinelli è tra i fondatori di un ciclo stilato di informazione che si chiamava Croce Nera Anarchica. Ecco, in questi ciclo stilati che è stato pubblicato un libro, tra l'altro, uscito 20 giorni fa, e questa sera lo presenteremo a Milano nella iniziativa in ricordo di Giuseppe Pinelli, là dove ha vissuto gli ultimi anni, cioè a San Siro. Ecco, in questo bollettino c'è, come dire, è un raro materiale, sono 7 bollettini per un totale di 140 pagine, che è ormai d'archivio, oltre a mettere in circolo dati e documenti di notevole utilità storica, evidenzia ancora più lo spessore politico e etico di Pinelli e di Enrico Martini, ma anche di qualche altro ragazzo di quel periodo lì. Ecco, una sorta di controinformazione su quello che stava accadendo in Italia, cioè con l'arresto il 25 aprile per le bombe del 25 aprile 1979,
della fiera, ecco, di Milano.
È tutto quello che è successo poco prima del 12 dicembre, questo per quanto ha scritto Pinelli. Era una sorta di controinformazione molto importante, e in questi documenti già si riesce a capire e a individuare e a far capire, cosa molto molto difficile far capire, che la repressione stava avanzando, ecco, e questa azione concertata, diciamo, dai servizi segreti, dalle questure varie, tendeva a un qualcosa di molto più pericoloso, ricordando sempre, bisogna sempre ricordarlo, che quando colpiscono gli anarchici Petrini, automaticamente dopo colpiranno tutto il resto, ma questo l'hanno capito dopo il 12 dicembre. Pinelli invece aveva avuto l'intuizione di qualcosa che stava accadendo. In queste pagine, giorno per giorno, vediamo l'evoluzione della repressione. Ecco, mentre dal 12, perché questo bollettino è uscito tra giugno del 1969 e luglio 1970, Pinelli lo ha, diciamo, costruito fino a dicembre, poi l'hanno continuato gli altri. Ecco, è un documento primo, è il primo documento, va bene, il primo foglio che ha intuito sostanzialmente, ha denunciato quella che è stata poi chiamata la strategia della tensione. Ecco, questi tre momenti importanti, pre 68 due anni, 68-69 con le lotte, e questa iniziativa di controinformazione, si chiama Croce Nera Anarchica, sono tre elementi che hanno pesato parecchio su Pinelli.
Benissimo, perché tra l'altro non l'hai detto, lo dico io, anche questo libro che hai citato l'hai curato tu, e sì, insomma, stasera lo presenterai a Milano e cerchiamo di organizzare anche una presentazione a Roma, ci farebbe piacere, per restituire appunto questa immagine completa del compagno, sì, permettimi di chiamarlo così, Giuseppe Pinelli. Senti, allora noi ovviamente ti siamo grati di tutte queste notizie, che questo ricordo di grande spessore.